Siamo in onda con Fabio Gianfrancesco, Rescue Coordinator di Mediterranea, con il quale vogliamo provare a ricostruire quelle che sono state le partenze da Sfax, città della Tunisia, da cui partono buona parte delle imbarcazioni dirette verso l'Europa, che durante il periodo che ha sconvolto il Mediterraneo per condizioni meteo particolarmente gravose, quello che è stato denominato uragano Harry, ha comportato il rischio per circa 8 imbarcazioni. Poi i dati al momento non sono certi, ci sono informazioni incrociate che arrivano sia dalla Tunisia che anche da chi si occupa dei salvataggi in mare in Italia, e quindi insieme a lui vorremmo provare a capire la portata di questa ennesima tragedia annunciata. Ci senti?
Mi sento, ciao Pepe, grazie per la domanda che mi permette di dire un po' di cose e di metterle anche in connessione con le vicende e le narrazioni alterate che sentiamo in questi giorni dopo la giornata di sabato, ma purtroppo sempre di più. Come dicevi tu, negli ultimi giorni, nell'ultimo mese ci sono state molte partenze. Gennaio è di solito uno dei mesi che arrivano a conclusione di una stagione di avvida alle coste meridionali del Mediterraneo, e quindi è uno dei momenti in cui la pressione si alza e che spesso può imbattersi in altri fenomeni a cui i partenti, ma anche noi siamo meno abituati, e che sono l'eredità complessa e sicuramente colpevole, che ha dei colpevoli precisi del cambiamento climatico a cui assistiamo ormai da anni. È importante fare questo lavoro, diciamo, di controanalisi perché c'è anche un grosso problema sulla conta dei dati. Quello noi sappiamo ufficialmente, e questi sono dati confermati dal Centro di Coordinamento Marittimo di Roma, è che ci sono stati sicuramente tra i 300 e i 400 persi in seguito a partenze soprattutto dalle coste tunisine. Tu citavi Sfax. Sfax è uno dei punti di partenza più delicati, più complessi, perché uno di cui si addensano persone che hanno già percorso una parte del loro tragitto dalle zone subsahariane, e che poi spesso si imbattono in dei fenomeni di mancata accoglienza, di razzismo, che sono sempre più intensificati dal regime autoritario di Saied. Quello che però fa Mediterranea, e di cui si fa portatrice nella relazione all'interno della flotta civile, è di proseguire questa attività di testimonianza, di osservazione, come dicevo prima, non solo basandosi sulle procedure standardizzate, quindi sui dati raccolti in via del tutto ufficiale e che devono essere confermati dopo i naufragi, ma con un'attività che è di analisi controforense. Che vuol dire? Vuol dire che questo tipo di investigazione si fa seriamente quando si coinvolgono attori, soggetti che sono riguardati da questi movimenti, le persone in movimento, come diciamo. Noi abbiamo cercato di intensificare questa attività di raccolta dati con Refugees in Libya, un collettivo con cui da anni collaboriamo, e che è uno degli attori principali che si occupa di raccogliere informazioni e di portare fino da questa parte delle frontiere le testimonianze di quello che succede alle persone in movimento, e a seguito di questo lavoro paziente e di ricostruzione e composizione degli elementi, ci sembra più che plausibile che purtroppo i dispersi siano quasi, se non addirittura di poco superiori all'unità di 1.000 persone. Considerate che negli ultimi 10 anni, questo è un dato tristemente noto, le persone la cui morte è stata accertata nel Mediterraneo sono almeno 30.000. Cominciamo a capire cosa significa se in una settimana ne muoiono 1.000, e le uniche dichiarazioni che sentiamo da parte dei nostri governi è che gli assassini responsabili sono quelli che li mettono in mare. Insomma, è come denunciare chi si mette alla guida quando si è uno stato che taglia tutti i soccorsi e tutte le attività doverose, no, di monitoraggio e di intervento per soccorrere chi poi si trova in condizioni di pericolo di vita.
Infatti possiamo parlare di una crociata del governo contro le operazioni, non solo di monitoraggio dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma anche e soprattutto una crociata contro le operazioni di salvataggio, che sicuramente comporta un incremento dei dispersi in mare e conferma appunto la nomea del Mediterraneo come cimitero d'Europa. Ci puoi aggiornare su quali sono le limitazioni che soprattutto il governo italiano e le pressioni che il governo italiano sta imponendo alle ONG che si occupano non solo di monitoraggio ma anche di salvataggio in mare?
Sì, ti ringrazio anche per diciamo, penetrare ancora di più, aiutarmi a penetrare in questo discorso. Qui vorrei aggiungere subito una cosa. Io faccio parte di un'organizzazione che si batte, che porta avanti la sua lotta in mare e devo dire che però cerchiamo sempre di guardare non tanto quanto veniamo criminalizzati noi, ma quanto l'ostacolarci. Invece sia parte di una strategia che è anche una strategia narrativa che costruisce una terribile identità nazionale e quindi un orientamento in cui ad essere criminalizzate ma attaccate direttamente sono le persone che si muovono, migranti, rifugiati o persone che in qualsiasi modo cercano di vendicare e esercitare quel diritto a una forma di vita autodeterminata, così come noi europei siamo più abituati a fare, soprattutto da quando viviamo nell'era Schengen. Questo attacco, come chiamavi tu, è molto articolato e in evoluzione ormai a 3 anni e mezzo da quando questo governo è entrato in carica ed è fatto anche di tanto fumo che viene prodotto, grandi proclami, caccia agli scafisti che in realtà si vedono sempre di meno praticamente più nelle imbarcazioni che noi incontriamo, accanimento penale contro i cosiddetti capitani, che non sono altro che persone che cercano, magari con più vigore o forse in qualche caso con un po' più di esperienza, perché sono all'ennesima esperienza di viaggio che devono ripetere, di cercare di arrivare vivi fino alle sponde europee e di non morire in mare. Ma tutto questo poi si compone con un sistema di attacco e di accanimento, che è un sistema di destrutturazione di una parte di quello che si è costruito in Italia, quindi un attacco deciso ai sistemi di accoglienza, un tentativo di smantellare i presupposti dell'accoglienza secondaria, di secondo livello, che è quella che permette ovviamente un assorbimento maggiore e un'interazione maggiore con le persone che arrivano qui. Abbiamo sentito nei mesi passati divieto per delle persone che arrivano di possedere addirittura una SIM telefonica, un rafforzamento dei sistemi di permanenza, controllo ed espulsione piuttosto che di quelli che permettono di regolarizzare e di far vivere le persone, non solo sopravvivere, che arrivano qua. E ovviamente poi, come dicevi tu, l'ostacolare i processi di soccorso, che vuol dire ostacolare le leggi internazionali stabilite dalla Convenzione di Amburgo o dalla Convenzione Solas, che ci permettono di soccorrere, anzi ce lo impongono, quando poi noi, testimoniando, girando per il mare, vediamo e ci imbattiamo perché sono i fatti concreti, che evidentemente attraverso queste operazioni devono essere sempre più mascherati e sempre più nascosti. Ciò che ci preoccupa molto sono le misure di cui si parla in questi giorni, nascoste dal grande fumo e dal clamore per l'emergenza, che poi, come vediamo benissimo, si trasforma immediatamente in un tentativo di strutturare e legalizzare una forma di censura e di repressione preventiva, contengono misure che non c'entrerebbero nulla, il cosiddetto blocco navale, l'inasprimento delle misure già previste dalla legge Piantedosi. Ecco, per esempio, questo blocco navale applica addirittura una logica di guerra, no? Si equipara un eccesso di pressione migratoria a una condizione di assenza, di venuta meno della sicurezza dello Stato. È un altro episodio di quelli che ci fa capire che la congiuntura di guerra, il regime di guerra in cui viviamo, è una forma, ancora forse in parte narrativa, in cui questo spettro di guerra civile, viene sempre di più raccontato, sempre di più concretizzato, non da parte poi delle persone che si denunciano come pericolosi sediziosi, ma da parte dei nostri governi, quello italiano, quelli europei e come sappiamo bene anche vedendo quello che succede negli Stati Uniti, insomma, in questa tendenza globale.
Quindi possiamo un po' dire che i famosi memorandum, rispetto ai quali ha tanto investito l'Italia, ha tanto investito l'Europa, che in questo periodo dovrebbero anche essere in fase di rinnovo, parliamo appunto degli accordi bilaterali con i paesi che sono appunto hub di partenza per le rotte del Mediterraneo, in un clima, in un contesto di guerra. Sembrano non funzionare più, sembrano non funzionare più appunto il sovvenzionamento, versare dei soldi a dittatori del Nord Africa per frenare i flussi migratori. E quindi si passa ad un altro livello, che è un po' quello che si prova a portare avanti, sia a livello europeo con il patto delle migrazioni, sia anche a livello nazionale con decretazioni di urgenza e anche un po' le varie, come dire, previsioni di evoluzioni normative che al momento sono in discussione, di portare ad un livello successivo il tentativo di sia criminalizzazione delle persone migranti che di limitazione totale della possibilità di muoversi attraverso le frontiere, che siano quelle terrestri o quelle marittime. In chiusura, visto che abbiamo citato la questione dei memorandum, ti volevo chiedere se questi memorandum, sia quello con la Libia che con la Tunisia, che dovrebbero essere in via di scadenza, appunto hanno, come dire, se ci puoi dare degli aggiornamenti sull'evoluzione di questi memorandum, sulle eventuali proroghe o contenuti che si pensa appunto possano farli evolvere in una direzione che è quella di una sempre maggiore criminalizzazione e limitazione delle persone che decidono di viaggiare.
Sì, come dicevi tu, è molto utile ragionare su cosa intendiamo per funzionamento, no? Tu dicevi che non funzionano più. Sicuramente non funzionano per persone come te, come me, come chi ci ascolta sicuramente, che non può ritenere questo modello di società, questo modello di costruzione di convivenza un modello funzionante, ma questo è probabilmente ben noto anche a chi fa parte del processo di ideazione di queste, che non vuole che le cose funzionino, ma vuole continuare ad avere un elemento sulla base del quale costruire una narrazione e un tentativo tetro di governare questa narrazione. Insomma, quello che dici è secondo me molto importante da tre punti di vista, cioè c'è un punto di vista normativo e in questo caso io direi che memorandum, soprattutto quello di intesa italo-libico, che è stato automaticamente rinnovato il 2 febbraio, anche se il limite per modificarlo, o ovviamente come noi abbiamo chiesto revocarlo, è scaduto 3 mesi fa, il 2 novembre, motivo per il quale con Refugees in Libia e con attori della flotta civile, dell'accoglienza, del soccorso, di chi fa lavoro con i migranti e sulle migrazioni, abbiamo manifestato con un appuntamento molto importante a Roma. Però dicevo sicuramente quel primo memorandum, ricordiamocelo, inaugurato e siglato nel 2017 da un governo di centrosinistra, il governo Minniti, è stato propedeutico. Quando è stato approvato sembrava un passo a destra, diciamo, per andare in avanti molto forte dell'Italia, però è stato purtroppo una verità. Addirittura in questo nuovo pacchetto di leggi securitarie che si preannuncia viene anticipato dall'Italia il concetto di paese terzo sicuro, cioè la possibilità di un nuovo accordo sulla migrazione europeo di fatto deportare persone in paesi extra UE, cosa che finora con il regolamento di Dublino non era così semplice fare. Poi c'è ovviamente un livello, che è un livello migratorio, geografico e politico più importante, che ci fa vedere come questo tipo di interventi non possano governare dei movimenti che non sono delle crisi, ma sono dei movimenti strutturali e connaturati alla vita secolare del Mediterraneo e al contesto di una regione e di un mondo che sono globali, in cui non si può pensare di reprimere lo spostamento e la libertà di qualcuno a favore di altri. Poi c'è un ultimo livello politico. Queste persone non mentono semplicemente per ingannare noi o chi li vota, mentono perché stuzzicano, lavorano su una terrificante, ma sempre più presente identificazione con questa arroganza, no? Con questo avere la possibilità e il potere di dire cose false, ma di affermare una verità completamente eversiva. E questo è quello che succede con tutta questa narrazione. Come dicevamo all'inizio, e devo dire che leggere tutte queste novità in un quadro di connessione, in una griglia di intelligibilità più ampia, ci aiuta. E cosa succede con questi memorandum? All'inizio si sono esportati, esternalizzati i confini, ma oggi, dopo quasi 10 anni, questo esperimento di dei confini diventa anche una internalizzazione delle frontiere, cioè gli effetti di quei memorandum vengono recepiti dai decreti di sicurezza anche nei nostri territori. E qual è il risultato? Cosa significa? Beh, che l'Italia e l'Europa stanno imparando molto da quello che succede nella Cisgiordania occupata, nella Striscia di Gaza. Istituire delle zone rosse che riguardano delle persone che vengono mantenute il più possibile nella clandestinità, e quindi rendere le nostre città posti in cui all'inizio i migranti, ma insomma in questi giorni vediamo non solo, non che sia più o meno grave, ovviamente, si realizza un livello di accesso selettivo, differenziale. Ecco, queste sono delle forme di apartheid contro cui dovremmo tenere molto alta la guardia e non smettere di batterci insieme ai nostri compagni che vengono da altre regioni del Mediterraneo.
Sì, è come si discute proprio in questi giorni rispetto a questo pacchetto di sicurezza. Si tratta di limitazioni che si basano solo ed esclusivamente su un mero sospetto, una profilazione su un piano politico legata alla pericolosità di determinati soggetti. Ma ne stiamo parlando durante la puntata e se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio per questo aggiornamento e anche per l'analisi e la condivisione che ci hai portato e ti saluterei.
Grazie a voi.
Grazie mille e ci risentiamo presto. Grazie.
Ciao.